しきあなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。ましきあなた、
bentornate e bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione dall'indimenticabile titolo che d'estate a Radio Popolare da anni si dedica alla lettura attraverso conversazioni con i protagonisti e le protagoniste del mondo culturale, artistico italiano e talvolta anche internazionale. E nella seconda parte invece scopre librerie indipendenti con i suoi librai e libraie dentro, insomma, che ci raccontano la storia delle librerie. Ma tutti, sia i nostri ospiti della prima parte che quelli della seconda, suggeriscono ai nostri ascoltatori un brano musicale da ascoltare e alcuni consigli di lettura tratti dalle loro letture più care, insomma, quelle che magari si portano dietro da tanti anni, oppure anche quelle recenti. La nostra ospite di questa puntata è un artista a sua volta che con gli artisti ha avuto molto a che fare, ma non solo con loro. Laila Pozzo, una grande protagonista della fotografia contemporanea. Recentemente abbiamo avuto occasione di parlare con lei di una bella mostra che ha chiuso da poco, ha chiuso a luglio, alla Fabbrica del Vapore nell'ambito del Festival delle Lettere a Puntigì, in cui più di 200 ritratti di donne nel corso degli anni fotografate da Laila sono state esposte con ovviamente anche una grande emozione, una serie di eventi collaterali importanti, insomma. È stato un momento in cui anche spesso Radio Popolare è stata coinvolta e quindi a maggior ragione ne siamo felici, ma Laila Pozzo fa tantissime cose. Quindi intanto le do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Laila.
Buongiorno a voi e grazie per questo ennesimo invito, è sempre un piacere.
Allora, stavolta Letti e Lettini, insomma la formula l'ho un po' riassunta, vuole parlare con te di te. E poi delle tue letture, dei tuoi gusti, delle tue passioni. E allora, intanto Laila, non abbiamo mai detto come è iniziato il tuo percorso.
Il corso fotografico, allora, guarda, inizia proprio nell'altro millennio ovviamente, inizia da ragazzina. Io, diciamo, sono cresciuta su On the National Geographic, quindi quella poi all'epoca era la finestra, no, su un altro sì. mondo. E visto che i miei per lavoro ci trascinavano già da piccoline in posti diciamo molto esotici per l'epoca, perché tanta India, tanta Africa, poi a un certo punto crescendo la macchina fotografica è diventata, no, la compagna di viaggio ideale, e da lì è nata la passione.
Vabbè, insomma, erano viaggi che forse appartenevano anche alla generazione dei nostri genitori, no? Quelli che portavano, insomma, in altri continenti, immagino.
Ma loro lo facevano più per lavoro. Comunque sai, mia mamma e mio padre si sono conosciuti all'ISMEO, no? L'Istituto di Studi Medio Orientali, dove erano gli unici due che studiavano hindi, ecco, per darti un'idea. Quindi loro si sono sposati, sono andati subito in India, tra l'altro con una delle ultime navi passeggeri, prima che chiudessero il canale di Suez. Insomma, hanno avuto una vita abbastanza, devo dire, avventurosa, ecco. Perché poi mia mamma, quando è tornata, è diventata lei, diciamo, docente di hindi. Però ero veramente piccolina.
E poi cos'è successo?
Ma poi sai, è successo come sempre, che c'è da un lato l'intenzione e poi anche la casualità, no? Quindi io mi ero iscritta a dei corsi di fotografia, poi in realtà ho studiato architettura, mi sono laureata in architettura, per una serie di coincidenze ho conosciuto poi dei fotografi che sono stati di grande ispirazione per me, ho avuto la fortuna di lavorare anche con questi personaggi eccezionali. Uno ad esempio è Douglas Kirkland, che è quello famoso per aver fotografato Marilyn, uno di quelli più famosi, no, che ha fotografato Marilyn, che è stato un po' il mio mentore, diciamo. Poi ho lavorato anche parecchio con questa fotografa francese che io adoro, che si chiama Sarah Moon. Insomma, ho avuto degli incontri fortunati, diciamo che sono stata sì, ripeto, fortunata a stare vicino a delle persone che mi hanno molto così incoraggiata, ma sono state poi di ispirazione. Ecco,
per anche brava a cogliere carriera. L'ispirazione, perché non è poi da tutti farlo, no? Alla fine, cioè, per cui non eccedere in modestia, perché poi appunto l'ispirazione è importante nel momento in cui la si utilizza, la si reinventa, la si, no?
È vero, c'è da dire che era anche un momento dove forse era più facile coglierle queste ispirazioni, nel senso che adesso siamo tutti un pochettino più distratti, meno, un po' meno predisposti all'ascolto, e le informazioni sono molto più accessibili a tutti, no? E quindi anche la figura del maestro, del mentore, secondo me ha perso un po' di valore, purtroppo, perché poi non sono solo figure che ti aiutano dal punto di vista professionale, ma è proprio un po' l'approccio alla vita che, no? che hanno, che è di ispirazione.
È vero, questo è verissimo, e secondo me è anche un discorso molto interessante. Strada facendo, faccio una domanda un po' sciocca, onestamente, quindi se vuoi puoi non rispondere. Quando il focus sul ritratto?
Allora, in realtà il ritratto è arrivato abbastanza tardi, perché io da piccola ero di una timidezza patologica, no? Poi insomma uno ci lavora sopra, ma se guardi le mie prime fotografie erano tutte o di cose astratte o molto di architettura, visto il percorso di studi insomma che ho fatto, e le persone, se entravano nell'inquadratura, erano tendenzialmente minuscole all'orizzonte e addirittura di spalle, ecco. Sicuramente aver incontrato Douglas Kirkland, che tendenzialmente insomma, è un grande ritrattista, anche se era molto eclettico, mi ha aiutato a vedere come funziona poi, no, una seduta di ritratto. Poi in realtà lì è stato anche un caso molto fortuito, insomma ad un certo punto io sono stata selezionata, diciamo, da un signore della Rizzoli per andare in Turchia a fare dei servizi fotografici per l'allora Max, che loro avevano venduto, no, questo periodico che avevano venduto ai turchi, e cercavano un fotografo che riuscisse a coprire vari aspetti. Io ero terrorizzata da questa cosa del ritratto, ma non parlando il turco e avendomi messo un interprete assistente che faceva da filtro, ho scoperto che in realtà la cosa mi veniva anche bene, cioè mi ha dato molta sicurezza in questa prima prova non dover interagire direttamente, no? Ma avere qualcuno che nel tradurmi mi dava sì più sicurezza, no? Perché dovevo interagire più con questa persona di fiducia che non ogni volta con un personaggio nuovo. Però questo è stato un po' il primo passaggio, poi ho visto che insomma la cosa veniva bene e pian piano sono cresciuta in quel settore, però è stata una cosa un po' casuale, ecco, non era la mia indole.
Allora, è interessante questo passaggio, anche perché io insomma non ho attraversato tutta la biografia di Laila Pozzo, biografia professionale che porta con sé dei progetti importantissimi anche a livello di grandi aziende internazionali, si è occupata di reportage appunto per quello che riguarda aziende internazionali, ha collaborato con tantissime testate, ha vinto anche molti riconoscimenti, e questo lo dobbiamo ricordare, ci sembra importante, ha fatto anche dei ritratti protagonisti dell'industria, e poi ha incontrato ormai alcuni anni fa, ha attraversato il mondo del teatro con il progetto Break a Leg. C'è qualche attinenza fra gli industriali e i teatranti?
Allora, diciamo che per me questo progetto sul teatro è stato un po' un'opportunità per mettermi alla prova sul ritratto senza avere dei paletti dati da, no, la testata piuttosto che l'azienda, e questo è stato molto interessante per me, un motivo di crescita incredibile. Poi ovviamente sono riuscita magari a imporre alcune cosine che ho sviluppato all'interno di un progetto personale anche a livello più aziendale, professionale, ecco. Quindi al limite è lì un po' l'interazione. Per quanto riguarda la similitudine nei soggetti, paradossalmente a volte questi grandi, no, capitani di industria così sono comunque facili da fotografare perché hanno pochissimo tempo. Tendenzialmente mentre li fotografi vedi che hanno la testa che va da alto, vaga, no? Sì. Pensando a numeri, cifre, responsabilità, e quindi a volte si lasciano anche comunque un po' cogliere di sorpresa, no? Proprio perché non sempre sono lì così attenti, ecco.
Mentre il teatrante mi è molto più consapevole,
il teatrante
e quindi
molto
può
più
essere
consapevole.
Più problematico magari.
È più problematico, allora devo dire che all'interno del progetto Leg, fotografandoli tendenzialmente non in veste di, diciamo, personale, ma come personaggio, quindi in costume, questo gli aiuta molto, no?
Okay.
Il costume è sempre un po' un filtro, una maschera, una difesa, come lo è per me la macchina fotografica, no? Del resto mi sento molto più sicura dietro la macchina che non senza, ecco.
Allora, uno dei premi più recenti di Laila Pozzo, quello è il 26esimo trofeo internazionale premio alla carriera miglior fotografa donna. Io spero che un bel giorno non ci sia bisogno di fare dei distinguo, come tu stessa mi hai detto tante volte, no?
Sì, esatto.
Però è vero che le fotografe sono ancora, come in altri ambiti, no, artistici ed espressivi, una minoranza, o no?
Ma allora, guarda, io avevo iniziato a fotografare appunto nei fine anni 80 seguendo i corsi di questa fotografa genovese che si chiamava Giuliana Traverso, che faceva un corso che si chiamava Donna Fotografa.
Uh-huh.
Io avevo iniziato semplicemente perché era l'unico compatibile con i miei orari scolastici, ecco. E in realtà all'epoca ce n'erano veramente poche. Adesso devo dire che le volte che mi capita di andare nelle scuole a tenere delle lezioni si è ribaltata la situazione, nel senso che spesso l'80% degli iscritti sono ragazze.
Evviva!
Ecco.
Bene, allora questo mi sembra veramente un cambiamento importante, grazie per avercelo raccontato. Dimenticavo che tu hai anche un'attività da didatta. E allora, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo la canzone che hai scelto. Qual è?
Allora, io ho scelto una canzone delle Slits, cioè la loro cover di I Heard It Through the Grapevine.
Bellissima. Bene, allora l'ascoltiamo.
Your plans to make me blue with some other girl.
sempre in conversazione con Laila Pozzo, una grande fotografa, lo dico con una gratitudine anticipata rispetto ad alcune cose molto belle che farà anche per Radio Popolare, ma non posso dire niente, altrimenti veramente qui mi fanno la pelle, come si suol dire, ma anche per molte altre cose che ha fatto per il mondo del teatro, per raccontare con il suo sguardo, che è assolutamente inconfondibile, come succede con i grandi maestri e le grandi maestre della fotografia. Una volta che avete visto una foto di Laila Pozzo, non è possibile pensare che ci sia qualcun altro dietro l'obiettivo. Però, a parte questa considerazione un po' banale, ma insomma che non è scontata necessariamente con tutti, ritorno a parlare con lei perché, dato che la conosco come donna transdisciplinare in termini di interessi, le chiediamo, come chiediamo a tutti i nostri ospiti, di suggerirci tre o quattro libri che le sono piaciuti molto.
Allora, guarda, io ne ho scelti quattro. Inizio dal primo, vado?
Vai, vai.
Allora, il primo si riallaccia proprio al brano che avete ascoltato, perché è un libro di Viv Albertin che si chiama Vestiti, Musica, Ragazzi. Viv Albertin era la chitarrista delle Slits, questo gruppo punk, no? Lei tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80 era una protagonista della scena musicale punk a Londra. E questo libro, che fra l'altro mi è stato regalato, quindi io, pur apprezzando il brano, non avevo nemmeno ricollegato che lei fosse la chitarrista, racconta proprio la scena londinese di quel periodo e la nascita di tanti gruppi, no? Dai Clash, i Sex Pistols, la moda di quel periodo con Vivian Westwood che insomma stava costruendo la carriera. E quindi guarda, l'ho trovato un libro molto affascinante e divertente.
Sì, tra l'altro un periodo meraviglioso, insomma, in cui sono nate delle cose che poi hanno veramente lasciato il segno. E poi?
Allora, poi invece questo libro francese, che comunque è stato tradotto anche in italiano, che si chiama Veiller sur elle, credo che in italiano sia stato proprio tradotto come Vegliare su di lei, di questo Jean-Baptiste Andréa, che ha vinto il premio Goncourt, credo nel 2023, che è proprio un bel romanzone, cioè io proprio mi sono immersa, no, nella lettura. E racconta di questo scultore, ma non voglio spoilerare troppo perché c'è anche una specie di piccolo colpo di scena che a me insomma ha colpito molto proprio anche all'inizio del libro, e attraversa un po' il Novecento italiano, soprattutto la fase, diciamo, dopo la prima guerra, fino insomma all'ascesa del fascismo. È la storia d'amore, il protagonista, ma non solo, d'amore, di arte, di passione. Il protagonista è uno scultore di immenso talento, e qui mi fermo perché ho paura
di rivelare
cose che durante la lettura invece sono delle belle sorprese.
Va bene, allora c'è un altro titolo?
Ce ne hai altri due rapidissimi. Sì. Uno è Jonathan Coe, che per me è un autore inglese che amo tantissimo. Direi che sì, esatto. Io adesso tra i tanti avevo scelto Middle England, perché secondo me lui è bravissimo a fare questi affreschi corali, no? Fra l'altro in Middle England lui prende protagonisti di vecchi libri, no? Il Circolo dei Rotti, ma insomma non è fondamentale avere letto i libri precedenti. Però fa sempre questo spaccato della società inglese, in questo caso anche spiega abbastanza bene come si è arrivati alla Brexit, ecco, quindi lui è uno che amo molto. E ultimissimo è il libro di Gianni Montieri, Non era un mostro strano, che in realtà è un libro che parla di ferrovie, di treni, no? Lui inizia con: sono andato con il treno da una casa all'altra, da una vita all'altra, e anch'io un po' mi ci ritrovo, no? In questa descrizione. Racconta di treni, di binari, di stazioni, di sale d'aspetto e di questi incontri incredibili, no? A volte che si fanno durante la permanenza in questi luoghi, no? Perché certo, a volte è come se avessimo delle vite parallele, no? Che non si incrociano mai, però poi invece nelle stazioni e sui treni che sono un po' spesi, queste linee parallele si incrociano per un attimo, no? Poi ritorniamo tutti sulla nostra, sul nostro binario. E lui, secondo me, ha raccontato benissimo tutte queste cose. Un libricino, fra l'altro, anche piccolino, cioè che proprio Milano-Roma, e uno se lo legge così, senza problemi. Ecco.
Ecco. E ti ringraziamo, insomma, per aver trovato una sintesi fra le molte cose che probabilmente ti sono venute in mente. Qual è il prossimo lavoro che farai, se possiamo chiedertelo?
Allora, guarda, sto lavorando su alcuni spettacoli e ci stiamo concentrando sulla preparazione, diciamo, per l'apertura del nuovo anno teatrale, ecco.
Va bene, allora poi magari ci sarà occasione di riparlare anche di tutto quello che farà Laila Pozzo nella nuova stagione. Intanto la ringraziamo tanto, vi invitiamo, se non lo conoscete ancora, a trovare il suo lavoro, almeno parte del suo importante lavoro, in rete, perché insomma ci sono alcune cose che potete già scoprire così. Grazie davvero Laila, buona estate.
Grazie a voi e buone vacanze.
Ciao,
a presto, ciao.
Buongiorno e bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione estiva del sabato di Radio Popolare, in cui in ogni puntata parliamo con una nuova libreria indipendente, scopriamo la loro storia e ci facciamo consigliare tre libri da leggere quest'estate. Oggi sono a Pietrasanta, in provincia di Lucca, e con me c'è Andrea Geloni della libreria Nina. Buongiorno Andrea e benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Allora Andrea, apro questa intervista chiedendoti di raccontarci come nasce la libreria Nina e perché.
Allora, la libreria Nina nasce nel 2008, quindi diversi anni fa. Perché? Perché la passione per i libri c'è sempre stata fin da piccino, sono sempre stato un lettore abbastanza vorace, diciamo, e le librerie mi sono sempre sembrate casa. Non pensavo potesse diventare davvero casa mia, invece è successo nel 2008. Attualmente siamo io e una socia che si chiama Valentina, siamo insomma piuttosto bravi a essere complementari, diciamo, essendo anche lettori diversi, insomma. E da ottobre abbiamo cambiato sede per la terza volta. Lavoriamo in un posto molto bello, si chiama Pietrasanta, che ha anche molto turismo in estate, quindi insomma abbiamo sia clienti fissi sulla zona, sia clienti recidivi, diciamo, che tornano ogni volta in vacanza, e quindi il gioco di quest'estate è trovare la Nina nella nuova sede, perché ci siamo un pochino spostati, anche se siamo più vicini alla piazza di prima, ma in un'altra strada, quindi è un mondo in divenire, diciamo, quindi siamo molto soddisfatti.
Mi hai detto che c'è clientela che torna anche di anno in anno, pur non essendo del luogo?
Esatto, sia clienti del posto, sia clienti che tornano a trovarci e che magari a Milano hanno la libreria sotto casa, ma preferiscono una dimensione più personale, diciamo, comunque la dimensione della libreria indipendente, che per forza è insomma un pochino diversa, ecco.
E in quest'ultima sede dove siete adesso ti va di raccontarci un po', perché io ho visto delle foto online che a questo punto non so se sono di questa sede o meno, ma sembrava anche un po' un posto di antiquariato, può essere?
Quella è stata la nostra seconda vita, che è durata 10 anni, dal 2014 all'anno scorso appunto, e condividevamo lo spazio con un'attività storica di antiquariato. Adesso siamo soli, questo ci dà la possibilità di avere un pochino più spazio per i libri, soprattutto uno spazio per i bambini, che come capirai in un posto nel quale c'erano anche oggetti di antiquariato era un po' delicato, insomma alle mamme faceva un po' paura entrare con i
libri. Sicuramente non lo potevate tenere.
Senza paura. Adesso si entra senza paura, c'è più spazio anche per i gruppi di lettura, per fare cose eccetera, siamo in una strada che ci piace tanto, dove c'è una bella sintonia con gli altri commercianti, siamo veramente contenti.
Diresti che ci sono dei settori in cui la libreria è specializzata?
Direi che come ogni libreria fa storia a sé e assomiglia molto, perché è necessario che lo sia, ai librai che ci lavorano, diciamo. Noi viviamo tanto sui consigli e niente è facile da consigliare come le cose che ti sono piaciute davvero, diciamo, e quindi la mia socia ha una passione per esempio per i romanzi storici, che invece a me piacicchiano un po' meno, e a lei non piacciono i romanzi di formazione che piacciono tanto a me, quindi sicuramente la nostra proposta ci rassomiglia, come giusto che sia, ma le persone vengono proprio per quello, per essere indirizzate in un mare di libri verso qualcosa che ci appartenga un pochino di più e che quindi valga davvero la pena di segnalare.
Certo, quindi diciamo i vostri gusti indirizzano la linea della libreria.
Sì, diciamo che se le persone non si trovano in sintonia con noi vanno serenamente altrove.
Beh, però sicuramente il vostro pubblico risponde.
Sì, certo, perché abbiamo imparato a conoscerci vicendevolmente. Quando facciamo i libri in cedola ci succede spesso di pensare questo libro va bene per Viliano, questo libro va bene per Laura. Quindi insomma ormai è così.
In libreria ospitate anche degli eventi, hai citato dei circoli di lettura, ma fate anche altro?
Allora, guarda, sì, facciamo sempre in collaborazione con le attività vicine, negli spazi esterni, nelle corti esterne che ci, in una galleria d'arte che sta vicino a noi, abbiamo fatto in questo primo anno di vita nella nuova sede, questo ci consente anche la nuova sede, tutta una serie di presentazioni importanti, facciamo cose anche online, facciamo cose in lingua, ultimamente abbiamo fatto una presentazione in francese, tra il nostro canale social, soprattutto Instagram e la libreria, c'è veramente tanto fermento di cose. Se vuoi ti posso raccontare velocemente che siccome a dicembre sono 250 anni dalla nascita di Jane Austen, allora faremo un gruppo di lettura che ha un nome bellissimo, che ovviamente è ispirato a Elizabeth Bennet, che è Ostinate e Testarde.
Oh, bellissimo, Ostinate scritto sicuramente come il cognome.
Certo, no, perché non, avevamo paura che non si capisse.
Ah, peccato. Insomma,
vedi, sarebbe andata bene. Allora, Ostinate e Testarde è un gruppo di lettura integrale dei 6 romanzi di Jane Austen. Li leggiamo da ottobre a febbraio, uno al mese, poi facciamo il gruppo di lettura sia in presenza che online. E quindi anche i nostri clienti, come ti dicevo, che vivono altrove, possono comunque rimanere in contatto con noi anche durante l'inverno e discutere con noi in questo percorso di lettura di Jane Austen, che poi prevede anche l'intervento di esperti, eccetera. E a questa cosa, insomma, si acquista sia in libreria che sul nostro shop online, e quindi insomma è davvero la possibilità di fare cose in grande pur essendo in una cittadina bella ma di provincia, ecco.
Sì, molto molto bello l'uso che fate dei social, per come l'hai detto, che è sicuramente uno strumento che vi permette di mettervi in contatto anche con chi non è a Pietrasanta.
Sì, sì, ma poi i social sono ormai fondamentali, cioè è diventata una cosa della quale non si può fare a meno, e a volte è anche un pochino faticoso stare al passo con tutto, però è decisamente un canale nel quale non si entra solo con cose da proporre, ma nel quale si impara anche tanto, per esempio dai colleghi, dalle cose diverse dalle tue che fanno dei colleghi, dalle presentazioni che fanno i colleghi, dai gusti delle persone, dai gusti anche degli influencer che, insomma, se trovi quelli con i quali sei in sintonia, ti danno una grossa mano a rimanere, insomma, sul pezzo e a sapere come si sta evolvendo il gusto del pubblico, ecco.
La cosa peggiore che può succedere è distaccarsi dal mondo internet, che purtroppo ormai non ne possiamo fare a meno, e anche dai suoi gusti.
Sì, sì, ma non si può proprio fare, va preso con intelligenza, va dosato, ma anche colto come occasione per allargare lo sguardo, certo.
Andrea, in chiusura di questa prima parte ti chiedo se c'è una canzone che vorresti ascoltare in questo momento.
Ti posso chiedere una cosa strana?
Come no? Allora, vai.
Allora, a me, io sono innamorato di Zaz, la cantante francese, sì. E a dicembre vado a vedere un suo concerto a Parigi, apposta per un concerto, non vedo l'ora, è il mio faro nella nebbia, quando sono stanco penso Parigi, dicembre Zaz, sì. E siccome sta uscendo un disco nuovo, volevo ascoltare la canzone che è del titolo del disco nuovo, che è Sen e Sof.
Perfetto, allora ascoltiamo Zaz.
Pas dans les cases, on n'est pas fait pour vivre en cage, on n'est pas pareil, on est fou, on est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'on voit rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge. Il y a de quoi s'enrager. Et tant dire qu'on doit se taire. Il y a de quoi déroger. Désobéir à la frontière. n'est pas des caricatures. On ne fait pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. On laisse aller.
Eccoci tornati a Letti e Lettini per questa seconda parte. Oggi siamo alla libreria Nina a Pietrasanta e stiamo parlando con Andrea Geloni. Andrea, è arrivato il momento della fatidica domanda. Ti chiedo 3 consigli di lettura.
Allora, beh, intanto grazie, una bella responsabilità. Allora, visto che siamo andati in Francia con la canzone, io resterei in Francia con un libro bellissimo che si chiama Il sogno del pescatore. Lo ha l'hanno pubblicato le edizioni EO. È un libro molto importante di una scrittrice franco-camerunense, cioè che è nata nel Camerun e di lingua francese e abita a Parigi, ed è un libro che attraverso una storia familiare, un rapporto fra un nonno e un nipote che non si sono mai conosciuti ma che portano lo stesso nome, racconta un sacco di roba importante sui temi del presente, pur essendo un romanzo sull'immigrazione, sull'identità, sulla ricerca delle proprie radici. È veramente un librone importante, commovente, tosto, leggetelo assolutamente tutti. Personaggio preferito, posso dire personaggio preferito?
Sì, certo.
Allora, il personaggio preferito è Julienne in questo caso, poi capirete perché, è una donna fantastica.
Va bene.
Poi il secondo libro invece, sempre una scrittrice donna, Roberta Recchia. Roberta Recchia è in classifica, quindi i librai, quelli bravi non consigliano i libri in classifica perché bisogna essere un po' snob, invece a me mi piace consigliare i libri che hanno anche giustamente successo.
Se hanno successo c'è un motivo sicuramente.
Sì, ma questo è proprio un romanzo. Roberta è venuta da Nina e mi ha detto: i miei sono romanzi popolari e alcuni vedono questo come quasi un difetto, invece no, è un pregio saper scrivere romanzi popolari. È un racconto molto bello che prende diciamo uno spin-off del suo romanzo precedente, che è Tutta la vita che resta, nel senso che gli eventi si scatenano dallo stesso evento centrale dell'altro libro ma riguardano altri personaggi, quindi si può leggere indipendentemente. A me è piaciuto tantissimo perché è un libro che riconcilia, diciamo, con una con delle figure maschili molto belle che sono davvero portate a, come posso dire, alla cura, al saper aspettare, a tutte quelle caratteristiche che noi tendiamo a considerare come femminili, ma che in realtà poi, se ci guardiamo intorno nelle storie delle nostre famiglie, riguardano gli uomini ai quali abbiamo voluto più bene. E quindi, tra le tante altre cose, i bei personaggi maschili di questo libro, e anche qui assolutamente devo segnalare lo zio Umberto. Ricordatevi zio Umberto quando leggete come
Va bene. Io e gli ascoltatori ci segniamo Julienne e zio Umberto, e scopriremo perché.
Benissimo. Allora, invece vi dovete segnare, per quello che riguarda il nostro terzo libro, vi dovete segnare Irene. Irene è una delle magnifiche maestre di Fabio Genovesi. Il romanzo si chiama Mie magnifiche maestre, è il libro uscito quest'anno di Fabio, che per noi è un amico, un angelo custode, perché vive anche dalle nostre parti, ma soprattutto è la persona più deliziosa dell'universo. E in questo nuovo romanzo, che ha anche una bella copertina da Letti e Lettini, diciamo, perché ci sono due ragazze che escono dal mare e quindi vanno verso Letti e Lettini, è un racconto anche qui di radici, un po' di riscoperta delle figure femminili fondanti della storia della propria famiglia, che sono donne assolutamente non straordinarie ma strane, e che con la loro stranezza, con l'orgoglio della loro stranezza, con il loro coraggio, hanno saputo formare, diciamo, non solo la persona di Fabio scrittore, ma anche, come posso dire, un immaginario che è straordinario. Nei libri di Fabio si piange e si ride insieme, ha questa capacità di mescolare i registri. È davvero un libro che è una goduta da leggere. Via Irene, e ricordati.
Aggiunta Irene agli appunti.
Vai, benissimo.
Grazie mille Andrea per questi tre consigli.
Grazie a voi.
Ti vorrei chiedere, se non ti dispiace,
sì.
Cosa significa per te essere un libraio indipendente?
Allora, essere un libraio indipendente significa sicuramente significa poter scegliere fino in fondo che libri tenere, quanti tenerli, quando un libro ha esaurito il suo ciclo e quando invece decidiamo di puntarci ancora, perché le librerie di catena o le affiliate hanno i magazzini sotto controllo, diciamo. Noi invece possiamo farlo. E dall'altro lato vuol dire puntare su un approccio assolutamente personale, cioè nel senso, come dicevo prima, significa che le librerie ci possono, trattino, devono assomigliare, e questo vuol dire anche magari sforzarsi che, come posso dire, non bisogna esagerare nel farli assomigliare a noi, nel senso che noi per primi dobbiamo sforzarci di allargare un pochino il nostro sguardo in maniera tale che le cose che ci piacciono diventino di più, ma sinceramente, e che quindi possiamo incontrare i gusti di più persone. Quindi è una pratica continua. Non so se l'ho spiegato.
Sì,
bene.
Sì, no, è molto interessante. Hai detto anche come, cioè, essere indipendente è anche uno stimolo per voi, ecco, a ampliare i vostri orizzonti. Questo è molto interessante.
E poi a inventarsi sempre cose nuove, per esempio ora fresco di giornata sono arrivate le cartoline, abbiamo fatto delle cartoline d'artista che su Pietrasanta, e proviamo, visto che i libri sono di per sé un oggetto vintage, proviamo anche un altro oggetto vintage come la cartolina.
Beh,
quindi si troverà in libreria e si troverà sullo shop.
Ricordo ancora quando facevo i viaggi e li spedivo ai miei genitori, bellissimo, bel ricordo.
Quando verrai a Pietrasanta ci sarà la cartolina che ti aspetta.
Perfetto. Chiudo chiedendoti della libreria, cosa sperate per il futuro tu e Valentina? Dove vorreste vedere la Nina?
Allora, intanto speriamo che questo progetto così bello, quello di Jane Austen a cui tu hai accennato, vada bene, ma sta andando bene, perché è veramente un sentiero nel quale si possono fare grandi cose, anche economicamente sostenibili, col fatto di poter raggiungere le persone a distanza, anche le esperte che coinvolgeremo, eccetera. Per cui continuare a lavorare in questo senso ci piacerebbe tanto. La vera cosa che mi auguro, che è quella fondamentale, è di continuare ad avere il piacere di leggere, perché un libraio che non legge non può fare questo mestiere, e quindi l'unico vero problema sarebbe se un giorno mi svegliassi e dicessi oggi non ho voglia di leggere niente, perché sarebbe l'inizio della fine. E quindi quello che mi auguro è che rimanga sempre il piacere della lettura, che poi è la cosa con la quale dobbiamo cercare di contagiare più persone possibili.
Bellissimo, direi anche di estendere questo desiderio a chi ci ascolta. Non smettete mai di voler leggere, ecco. Io ringrazio Andrea Geloni della libreria Nina a Pietrasanta, e se vi trovate da quelle parti in quest'estate andateli a trovare, perché sicuramente da questa conversazione sembra che meritino moltissimo. Grazie Andrea.
Davvero, vi aspettiamo a Pietrasanta, via Balsanti 7, e intanto sullo shop ninalibreria.shop.
Grazie di nuovo e buona giornata.
Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao. Questo era Letti e Lettini. Grazie per essere stati con noi questi 10 sabati. Ci sentiamo l'anno prossimo. Envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. Oh, oh, oh.
trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Tu m'as laissé hier la fin de la saison.